Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
E allora, buongiorno di nuovo, ben ritrovati in questa domenica mattina 15 dicembre 2024 in questo spazio che vi ho anticipato prima, perché è un grande onore avere un collega, ma dire collega è troppo per me, una grande persona qui in studio, e do il buongiorno a Salvatore Mannino.
Buongiorno a te Beppe, buongiorno a tutti.
Ciao Salvatore, tu ti sei definito uno storico di Arezzo, studioso storico, chi sei?
Io sull'onda del mio amico Camillo Brezzi,
che salutiamo, il professor
Brezzi, salutiamo, ex preside. Io ho sempre detto studioso di storia, perché storici sono i grandissimi: De Felice, Rosario Romeo, Federico Chabot. Quindi diciamo, noi siamo a un livello, siamo a un livello più modesto, quindi
però diciamo che sei anche un grande giornalista, lo sei stato, lo sei tuttora, scrivi per il Corriere della Sera,
più che un grande giornalista sono un giornalista di grande esperienza,
vedete che c'è sempre
nel senso che ormai questo lavoro lo faccio professionalmente a tempo pieno da 40 anni. E se devo dire, forse qualcuno si spaventa, ma il mio primo articolo sulla Nazione è uscito nel marzo del 1979, quando facevo ancora lo studente di liceale all'ultimo anno prima della maturità.
Come hai fatto a iniziare a diventare giornalista? Cioè, come ti è presa questa cosa?
È diventata, io ho sempre avuto la passione del giornalismo. Poi, se si può raccontare un aneddoto, e mio professore di italiano e latino al liceo era Alberto Fatucci, presidente dell'Accademia Petrarca, un nome importante della cultura aretina, e non soltanto aretina, che io ricordo con grande piacere, grande affetto. E lui diceva che io avevo uno stile giornalistico nello scrivere, insomma, e quindi, ma la passione l'avevo già, e quindi poi mi sono cercato un aggancio. L'aggancio l'ho trovato nella redazione di Arezzo della Nazione, in due personaggi che ormai in pochi ricordano, perché di tempo ne è passato tanto, che si chiamavano Beppe Dragoni, che è stato capo della redazione di Arezzo della Nazione dal 1960 fino al 1992, quindi con una lunghissima esperienza, e Carlo Di Sennati, che poi era il suo vice, l'altro giornalista che a quei tempi, che sono tempi, ora pensa siamo, non lo so, 40, 50, forse 100 professionisti, allora erano gli unici due giornalisti professionisti che c'erano in tutta la provincia di Arezzo.
E com'è cambiato, Salvatore, dal tuo punto di vista, il mondo del giornalismo?
Il mondo del giornalismo è cambiato completamente, cioè noi scrivevamo per il giorno dopo. Ora praticamente scriviamo per il minuto dopo, spesso e volentieri non c'è nemmeno quel minuto, perché si va veramente con in diretta, con una velocità che rispetto al giornalismo nel quale ho cominciato io è spaventosa. E poi l'altro cambiamento è quello che deriva dalla rivoluzione tecnologica, cioè io ho cominciato, diciamo, ho visto le ultime cose, ma allora, diciamo, una redazione locale di un giornale come La Nazione, che poi era un giornale importante, comunque è tuttora il giornale più importante della Toscana, diciamo, mandava il materiale per l'impaginazione attraverso uno strumento che a chi ci ascolta sembrerà assolutamente desueto, che si chiamava fuorisacco, cioè era un...
Il fuorisacco, l'ho sentita dire questa cosa, non mi ricordo se me l'ha detta Ivo.
Il fuorisacco era una busta che nel quale si mettevano gli articoli, i titoli, le fotografie, e che poi si affidava ai ferrovieri dei treni che andavano a Firenze. A Firenze c'erano dei fattorini del giornale che ritiravano, portavano in tipografia, e lì gli articoli e le pagine venivano composte. La rivoluzione totale, oggi lavoriamo tutti in impaginazione, in video impaginazione, quindi quello che scriviamo immediatamente lo scriviamo direttamente nella pagina, che poi i lettori vedranno il giorno dopo, oppure lo scriviamo per il sito internet nel quale il lettore lo vede dopo 5-10 minuti, un quarto d'ora da quello che è successo.
Ecco, poi sono arrivati i social, Salvatore, allora ti chiedo, si è dovuto anche modificare un po' come scrivere un articolo anche in base ai social, che comunque sono arrivate le fake news, come sai, tante cose, però è cambiata la velocità di lettura.
È cambiata la velocità e è cambiato anche un pochino lo stile, perché il social richiede uno stile più secco, cioè nel social te devi dare, non puoi fare l'articolo alla Montanelli,
quindi tutto ricamato
con la battuta iniziale, finale, eccetera. Lì devi essere secco, dare la notizia, voglio dire, insomma, perché il social viaggia velocissimo, quindi non sopporta le fioriture, ha bisogno proprio del e ovviamente poi c'è la questione delle fake news, e questa secondo me è una questione importante, perché se mi posso permettere di rubare,
certo,
due minuti?
No, guarda, mi piace, ci piace conoscerti, sì, ai nostri radioascoltatori.
È una questione
Salvatore
importante.
Salvatore Mannina, venne qui, ragazzi, cioè, per me è una cosa incredibile, quindi vai.
Io ti ringrazio, ma sei troppo gentile. Dicevo, la questione importante è che sui social appaiono delle notizie, voglio dire, che poi chiunque, ovviamente, i social sono una piazza nella quale tutti si possono affacciare e tutti possono dire la loro, ma quando qualcuno scrive, voglio farti un esempio, in piazza San Francesco è stato ammazzato Caio, per dirti una cosa assurda.
Sì.
Benissimo, ma è una fake o è vero? Ecco, qui entra in funzione il giornalista, perché il giornalista è un professionista dell'informazione, ha delle fonti alle quali attingere, quindi si documenta, accerta e verifica se la notizia è effettivamente vera, voglio dire. Insomma,
sì.
Ecco, questo è il ruolo fondamentale, questa mediazione che sta saltando, perché ormai ognuno si affaccia a dire quello che vuole, però se si tratta di giudizi, a meno che non siano giudizi offensivi, ognuno può dire quello che vuole, ma quando si parla di fatti, i fatti devono essere verificati, si chiama fact checking, è una cosa fondamentale del nostro mestiere. E nella credo che non ci possa sostituire il primo cittadino che si affaccia nella piazza dei social.
Sono d'accordo, tra l'altro pare che invece il social dia una sorta di sdoganamento della verità della notizia, cioè dice l'ho letta su internet, ma senza preoccuparsi.
O peggio, l'ho letta su Facebook, su Instagram, su TikTok.
Senza preoccuparsi però, se è la veridicità. Senti, e invece dell'intelligenza artificiale che ne pensi? Che dice sparirà il mondo del giornalismo perché sarà questa intelligenza artificiale che fa l'articolo?
Ma senti, l'intelligenza artificiale, io ti dico che ho cambiato la macchina da qualche settimana, è una macchina sofisticatissima con tanto di intelligenza artificiale, quindi però andiamoci piano, nel mondo del giornalismo ancora siamo agli albori e bisogna capire, io non credo che l'uomo, la donna, la persona potranno mai essere sostituiti dall'intelligenza, anche se ormai ci sono editori che già pensano, ma con l'intelligenza artificiale noi risparmiamo sui giornalisti, ci basta un computer e facciamo un giornale. Non credo che sarà così.
Eppure ci sono dei capitani d'azienda, degli amministratori, dei dirigenti che si affidano per esempio per i loro discorsi ora di fine anno all'intelligenza artificiale, però si sente che sono fatti da una persona, gli manca qualcosa.
Ma sicuramente l'intelligenza artificiale, i computer sono straordinari, però i computer hanno il difetto che l'intelligenza artificiale è qualcosa di diverso, ma il computer ha il difetto di essere stupido, cioè non sbaglia, perché il computer non sbaglia mai, però fa quello che gli dici di fare, voglio dire. Poi l'intelligenza artificiale ovviamente è uno sviluppo ancora ulteriori.
Ascolta, ti faccio altre due domande su di te, perché mi piace conoscere e far conoscere chi sei, senza andare sull'aspetto deontologico che è sacro, ma ti è mai successo di dover scrivere un articolo, insomma, magari te la pensavi, c'è anche del tuo, no? Tu sei un cronista, però racconti fatti, però insomma, specie nella giudiziaria, perché tu eri molto esperto anche in questa, nelle parti giudiziarie, insomma, ecco, ti è mai successo di avere qualche, diciamo, scrivo questo articolo, insomma?
No, io ti devo dire onestamente no, cioè voglio dire che qualcuno, ovviamente scrivendo ci sono mille pressioni, perché ci sono mille persone che ti dicono no, ma guarda che anche parlando di cronaca giudiziaria, guarda che quell'inchiesta la devi leggere nella tale maniera, te lo dice l'avvocato. Il magistrato dice: no, guarda che lo devi leggere in quell'altra maniera, però poi alla fine sei te, voglio dire, e di fronte alla tua coscienza che scrivi quello che ritieni opportuno di scrivere.
Esatto. C'è un articolo che ti manca ancora, che non hai mai fatto? Un tema che sicuramente affronterai, e poi andiamo al libro, perché lì sul tavolo c'è un libro.
Ma onestamente credo ho 40 anni di avere scritto di tutto. Anzi, dicevo, se mi consenti sempre la battuta,
certo,
io
certo.
Un pochino mi sono paragonato a quello che diceva Enzo Biagi di Berlusconi, cioè che se avesse le tette avrebbe fatto anche la ballerina. Ecco, io le tette non ce l'ho, la ballerina non l'ho fatto, ma per il resto ho fatto quasi tutto.
Quindi hai scritto di tutto, cioè
sì, ho scritto di sport, ho scritto cultura, di cronaca nera, di politica, di tutto.
Poi sei andato da Lazio e sei andato al Corriere della Sera, vero? E poi scrivi ora per il Corriere Fiorentino.
Sì, io sono andato, lo voglio chiarire per se mi dai altri due minuti.
No, questo è un tuo spazio, guarda, a me
miei, vai. Per i miei lettori, perché sembra un tradimento del giornale che è stato il mio per 40 anni. No, diciamo purtroppo per una legge sulla quale io non voglio esprimere un giudizio, che si chiama Lodo Lotti. Il giornalista pensionato non può più scrivere per il gruppo, il giornale del quale è stato dipendente.
Ah, e quindi, questa non la sapevo.
E quindi ovviamente il rapporto con la Nazione si è dovuto chiudere al momento del mio pensionamento. Io non volevo smettere di fare il giornalista perché mi piaceva fare il giornalista. Ho cercato contatto con questo altro giornale toscano, che poi è il braccio toscano del più importante giornale italiano, che è il Corriere della Sera. Ci siamo trovati d'accordo e è nata questa collaborazione che mi porta spesso sulle pagine del Corriere Fiorentino, sia quelle online che quelle di carta, e qualche volta mi capita di scrivere anche per Corriere della Sera.
E qui ti ci porto subito. Uno dei tuoi ultimi articoli è stato quello sulla città del Natale.
Sì.
Che pensa che fa tutto quel bell'articolo che hai fatto, o la frase che è risaltata di più forse, un enorme mangificio all'aperto. Dai, raccontaci questo articolo.
Guarda,
qualcuno dovrebbe essere un po' anche...
Nasce dall'esperienza del vecchio cronista, che è abituato ancora, perché una volta si diceva che uno scoop, in questo caso non siamo di fronte a uno scoop, ma siamo di fronte a una notizia. Una notizia è fatta di due cose, è come le belle donne, è fatta di due cose, è fatta di gambe e di sedere, se si può fare la battuta.
Una notizia è fatta di gambe e di sedere.
Veramente l'espressione sarebbe un'altra,
la glissiamo,
evitiamola.
Sì.
E in effetti è così, perché per fare il giornalista bisogna fare le gambe, bisogna usare le gambe. Io quel giorno mi sono fatto tutta la città di Natale, era una cosa bellissima dal punto di vista di Arezzo, perché questa città gracile dal punto di vista turistico, almeno fino a qualche anno fa, vederla invasa da una massa di turisti così, voglio dire, è una cosa che ti apre il cuore, insomma, no? Da aretino, da persona che ama la sua città. Nello stesso tempo mi ha colpito, voglio dire, che i ristoranti fossero tutti pieni, le botteghe di panini o di schiacciato o di quello che vuoi avessero la fila, le trattorie erano strapiene, i bar non si entrava, e la gente, quelli che si erano portati qualcosa da casa oppure che avevano preso qualcosa alla bottega, consumavano sulla scalinata del praticino, quella che la Piazza Grande porta, sulle scalinate del Palazzo di Fraternita. Allora, ovunque, negli androni dei portoni, ovunque ci fosse uno spazio, c'era qualcuno che mangiava una frittata, un panino. Quindi un'invasione di overtourism come c'è a Firenze, voglio dire, ma qui era sconosciuta. E a me mi è venuta questa immagine, un'immagine che spesso Corriere Fiorentino adopera per la situazione di Firenze, mi è venuta questa immagine del mangificio, perché lì veramente all'ora di pranzo tutto quello che si faceva era mangiare.
Però,
voglio dire.
Però anche tu l'hai scritto, è molto di più la città del Natale.
Ma certo che è molto di più, insomma, la città di Natale. Guarda, ieri ho accompagnato dei cugini che sono venuti in visita, ce la siamo girata tutta, è bellissima anche la fortezza, la casa di Babbo Natale, l'illuminazione, e poi è stata un'invenzione importante, perché finalmente ha consentito ad Arezzo di varcare quel grande muro che non era mai riuscito a svalicare, che è quello del turismo di massa, voglio dire, perché questa era sempre stata una città turisticamente poco importante, anche perché per anni e per decenni questa città sul turismo ci ha puntato poco, ci ha investito poco. Però quindi la città di Natale è una cosa importantissima, anzi, se mi consenti di dare un dato che avevo dato in quello stesso articolo, ormai è diventata...
Che l'ha detto anche l'assessore Chierici, perché sì, poi sì. Qui l'ha commentato un po' quell'articolo, specie sull'over tourism, non è assolutamente d'accordo. Comunque.
Beh, quello è purtroppo... A Firenze ormai non ne possono più di over tourism, ma...
Nardella cerca di mandarli via
perché sono troppi, ma qui che non l'abbiamo mai avuti, se per una volta ce l'abbiamo, voglio dire, sì, comporta dei disagi, ma c'ha anche dei vantaggi.
Dacci quel dato che dicevi.
Ti dicevo, ormai è diventata la città di Natale più importante di Natale. Io mi sono andato a guardare i dati di quest'anno, ancora non ci sono. Oggi dovremmo arrivare, mi dicevano ieri quelli di Confcommercio, dovremmo arrivare intorno alle 900.000 presenze nella giornata di oggi, e quindi il milione ancora non è stato scavalcato, ma ci arriveremo sicuramente, probabilmente la prossima settimana. Ma l'anno scorso la città di Natale di Arezzo ha chiuso con 1.400.000 presenze.
Esatto.
E Bolzano, cioè Bolzano e Trento o Bressanone o Brunico o Merano sono gli inventori dei mercatini tiraulesi delle città di Natale. Bolzano ha chiuso a 1.000.000, Trento a 800.000, quindi la città di Natale d'Arezzo ormai vale, diciamo, quasi il doppio di quelle del modello originario di Trento. Non è poco, voglio dire.
Non è poco, no? E su questo ti potrei rispondere. Qualcuno dice, ma Arezzo intercetta tutto quello che sono, chi vuole godersi un po' l'atmosfera natalizia, e a metà Italia.
Arezzo gode di un grandissimo vantaggio, appunto, che probabilmente è una delle cause, uno dei motivi di questo successo. Cioè, essendo l'Italia stretta e lunga,
passi di qui, insomma,
per mezza Italia, per tutti quelli che vengono dal sud, da Roma, da Napoli, o anche per chi viene dall'Emilia-Romagna, è più conveniente venire ad Arezzo che non andare nella terra originaria dei mercatini, che appunto sono il Trentino e l'Alto Adige. Quindi...
Chissà poi il prossimo anno, perché fino al 2026 i mercatini, per esempio tirolesi, hanno un contratto, no? E ci saranno poi il prossimo anno, dopo chissà.
Ma io guarda, io ho parlato con non mi fare dire i nomi, voglio dire, perché sono indiscrezioni, sono sempre
sdrevoli. Sono fonti fiduciarie.
Ho parlato con... No, non sono fonti fiduciarie, perché ti dico che sono dirigenti a altissimo livello
di
Confcommercio, e mi dicono che questa è un'iniziativa che è destinata ad andare avanti, anzi, a estendersi ancora.
E c'è da dire che se non avessimo avuto la fiera antiquaria, loro attualmente avevano chiesto di arrivare fino al 6 di gennaio, sai che il 29 mobilita Piazza Grande, no? Perché dopo c'è la fiera, insomma, no? E allora l'ha detto l'assessore, avrebbero voluto arrivare fino al 6 di gennaio, ma non si può, insomma.
Ma guarda, questo secondo me è un falso problema, perché c'è stata già una convivenza con la fiera antiquaria che era il 31, se non mi ricordo male. Ormai sono anni che convivono la fiera antiquaria e i mercatini di Natale. Se hanno convissuto negli anni per un'edizione, non si vede perché non possano convivere per due. E comunque, in ogni caso, ormai è una convivenza, diciamo, all'inizio è stata conflittuale, nel senso che quelli della fiera antiquaria storcevano il naso, perché poi quest'anno sono dati, credo, dello stesso assessore Chierici, almeno mi pare da quelli sentiti da lui, quest'anno c'è stato un boom di banchi rispetto all'edizione del passato, quindi significa che anche gli standisti della fiera antiquaria si rendono conto del fatto che in mezzo a tutta questa gente, che è un pubblico eterogeneo in cui c'è dentro di tutto, però fra un milione di persone, ci sono anche quelli che sono interessati, esatto, alla fiera dell'antiquariato.
E tu pensa che hai parlato della domenica del 1° dicembre, dove è stato battuto un record anche del traffico giornaliero, pensa, 197.483 veicoli, targhe singole, quindi non ripetute, che sono andate nella nostra città, e per fonte della Polizia Municipale, e quindi dalla città del Natale e non città del Natale, 62.000 veicoli in più, insomma, è roba,
No, questo è un dato che non conoscevo, ma... diciamo, ricordiamoci, intanto sempre che la domenica c'erano le file al Castello dell'Autosole, sì, e il, sì, raccordo, esatto. Il raccordo era totalmente paralizzato. Quando si parla di overturismo si intende anche questo, e senza nessuna punta polemica verso nessuno. E ti dicevo, non dimentichiamo che gli anni passati le file sono tornate, ora quest'anno non mi pare che sia ancora successo, ma gli anni passati le file del casello si sono allungate fin dentro l'autostrada.
Dentro l'autostrada, sì. Senti, invece l'ultima cosa sulla città di Natale, questo camperizzazione che l'altro anno portò, proprio ti ricordi, ci fu una giornata allucinante che la gente dice se le trovavano nei giardini, insomma, questo è, però la gente si sposta col camper, che ne pensi di questo turismo? E anche gli autobus che, insomma, belli grossi, insomma, ne arriva tanti.
Ma sai, io è da una vita che dico che, diciamo, chi è sazio si può permettere di scegliere quello che continuerà a mangiare.
Ho capito.
Chi invece ancora si deve saziare, voglio dire, per carità, non è che nessuno si deve avvelenare, voglio dire, insomma, ci sono anche degli effetti tossici, diciamo, in questa invasione, in questa grande abbuffata, però intanto facciamo una buffata, perché abbiamo fame ancora, Rizzo, abbiamo fame.
Va bene, prima di andare sul tuo libro, che lo annunciamo subito e poi cambieremo anche lo sfondo, che si chiama La Marea Nera, quindi qui chissà dove ci porti, Salvatore, ti voglio chiedere una cosa sul Saracino. Saracino, te ne occupi, sì. te ne sei sempre occupato, insomma.
Sì, sì. Che fra le tante mie specializzazioni di ballerino del giornalismo c'è anche quella della giostra del Saracino.
Senti, quest'anno è accaduta una cosa particolare, questa storia di quello che è successo durante le sfilate, quindi le sanzioni, con sanzioni, voglio dire, abbastanza importanti, 40 giostre, poi affidata al gran giurì la decisione, e il quale l'ha un po' trasformata, ma anche se nello statuto non ci sarebbe la trasformazione.
No, però,
ci racconti, aspetta, questa cosa?
Aspetta, perché questa è una versione che si racconta, ma non è...
Ecco,
non è,
io infatti non è la chiedo a te.
Non è del tutto esatta. Intanto stigmatizziamo quello che è successo, che è gravissimo.
Esatto,
voglio dire, è gravissimo, non tanto per gli incidenti, perché gli incidenti ci sono sempre stati, diciamo, i tafferugli non dovrebbero esserci, ma fa parte un po' del colore della giostra.
Le provocazioni,
cose, sì. Tutto quello che vuoi. Io mi ricordo, da cronista, mi ricordo quando siccome una delle rivalità più grosse è quella fra Sant'Andrea e Porta Crucifera, che sono unite lungo quell'asse viario,
sì,
esatto, sì, via Fontanella. Io mi ricordo di una guardia giurata, ora saranno passati 15-20 anni, non mi ricordo esattamente, una guardia giurata che è stretto dai quartieri e ti tiro fuori la pistola e sparo. Quindi, diciamo, sparo in aria.
Vabbè, insomma, aveva paura, ma è sempre una pistola.
È un episodio. La gravità di questo episodio dipende dal fatto, voglio dire, che alcuni di questi signori erano dirigenti di quartiere. Cioè, qui si parla del capitano. Il capitano è la seconda carica di un quartiere, voglio dire. Insomma, dopo il rettore c'è il capitano. È inammissibile che un capitano prenda la lancia che gli viene data in dotazione, diciamo, per svolgere la sua funzione di capitano, la utilizzi. Per quanto io voglio mettere anche che lui sia stato provocato, voglio dire. Non,
sì, dice,
però,
la birra, le offese.
Sì, sì, sì. Però gli altri sono privati cittadini, maleducati quanto vogliamo, ma sono privati cittadini. Lui in quel momento ricopre una carica istituzionale.
Tanto è vero, Salvatore, che la lancia, quella lì, c'ha la punta di ferro, non c'ha quella
non
di gomma.
Non lo so,
io...
Però era un'arma, sicuramente, è un'arma, perché non hanno la punta di plastica, hanno la punta di ferro, d'acciaio, non te lo saprei dire, e sono armi che, rivolte e utilizzate male, possono fare male, ma molto male. Lui, in quel caso, c'è stata anche fortuna, nel senso che non è successo niente di grave, però poteva andare molto peggio di come è andata. Quindi le sanzioni che sono state erogate sono legittimissime, per tornare al...
Ma 40 giostre, al noto,
40 giostre ci stanno, perché l'episodio è di una...
Sono 20 anni.
Sono 20 anni, ma qui siamo di fronte ad accuse, voglio dire, che... nel codice penale della giornata, se mi consenti di utilizzare queste sono accuse da ergastolo, voglio dire, da squalifica vita, insomma, per intenderci. E il gran giurì ora le sta riguardando in appello. Loro, il quartiere di Porta Crucifera e i singoli personaggi di Porta Crucifera che hanno subito queste squalifiche, hanno chiesto di trasformare la sanzione in un qualcosa che potremmo definire un lavoro socialmente utile. Ma intanto il gran giurì ancora non ha deciso niente, e per quello che risulta a me, per quello che mi hanno detto, la possibilità per ora è stata considerata soltanto per quello che riguardava il contributo, la reclutazione del contributo al quartiere. Poi le singole posizioni andranno definite una per una, insomma, quindi ancora è prematuro per dire che c'è stato un tana liberi tutti.
Ecco, perché tra l'altro nel regolamento della giostra c'è proprio questo fatto che il gran giurì può aumentare, annullare o aumentare addirittura.
Il gran giurì è una corte d'appello,
vabbè.
Come qualsiasi corte d'appello, voglio dire, può.
Va bene. Senti, una puntatina, visto un giornalista troppo forte, ma una tua opinione, qualcosa su tutta questa cosa d'Arezzo, dei lavori pubblici? Mi fermo solo lì, no? Insomma, no, siamo un po' fortunati.
Ma io, guarda,
se
devo esprimere qui, è primo un giudizio più da cittadino che
da cittadino.
Da cittadino ti dico che i lavori sicuramente andavano fatti. È bene che siano fatti. Non capisco per quale ragione molti siano stati fatti nella stagione più critica, che è quella poi di Natale, della città di Natale. Forse certe cose come la demolizione dell'Enel, che sta portando dei disagi pesanti nella zona di Via Petrarca, a Piazza Guido Monaco, che è uno degli assi importanti del traffico in centro. Forse si potevano fare
a gennaio. Evitare, dici te. Insomma,
no, non si dovevano, si potevano posporre qualche settimana.
Chiaro. Non ti porto sui giardini del Porcimai, noi l'abbiamo definiti Porcimai, ma perché noi li seguiamo, ogni settimana andiamo a fare le foto, poi l'ultima volta ci ho trovato i residenti e hanno detto ma siamo stati bloccati dalla soprintendenza, io non lo sapevo, per esempio. Hanno trovato un cunicolo e finché non è arrivato...
Ma guarda, qui mi cogli impreparato, questo purtroppo è un problema che si verifica ovunque in Italia, essendo l'Italia paese di antichissima civiltà, nel quale le civiltà si sono sovrapposte l'un altro. Ovunque si vada a scavare per fare la metropolitana, per fare
è vero.
E finisce che si trova qualcosa, riferito al passato, sul quale poi le sovrintendenze, che sono tenute a tutelare i beni artistici e culturali, ovviamente intervengono, e questo comporta un allungamento dei
però
tempi.
L'assessore Casi ha detto, io l'ho detto a un consiglio comunale, io ho sentito anche altri colleghi, nessuno sapeva niente di questa cosa, vabbè, perché io ho detto mica si rifarà un'altra via Fiorentina, perché con sotto servizi, vabbè. Andiamo adesso invece alla parte che con te mi piacerebbe parlare di tanti temi, però il tempo è tiranno, ma soprattutto questa mattina vogliamo anche raccontare una storia, raccontare questa che hai voluto regalarci, La Marea Nera, origini e avvento del fascismo ad Arezzo, edizioni Asca, sì. Ci racconti un po' questo libro, che tra l'altro tu hai qui, puoi fare vedere, che è anche bello così, con la prefazione del professor Camillo Brezzi. Ci racconti un po' com'è nata questa cosa, ma è la seconda volta che scrivi su queste cose, Salvatore, mi sembra che Camillo Brezzi lo dice un po'.
Sì, no, non è la seconda, ma sarà la quarta, la quinta, la sesta.
Libro proprio, ecco.
No, per questo libro è alla seconda edizione. È una seconda edizione che diciamo segue quella del 2004 e ha comportato un aggiornamento bibliografico e di quanto è scritto nel testo, ma soprattutto ha comportato un arricchimento, perché questa edizione del che è arrivata appena in libreria è arricchita da un apparato iconografico, cioè di fotografie d'epoca, che nel vecchio libro non c'erano, voglio dire, insomma, perché allora il libro era stato fatto molto più in economia, voglio dire. Questo devo ringraziare.
C'è delle foto bellissime.
Ci sono delle foto. Questa qui, per esempio, questa qui è una foto. Credo che sia una delle pochissime foto. Questa è una foto della prima incursione fascista a Foiano, il martedì prima poi della Domenica di Sangue, che si conclude con i 12 morti e che è l'episodio culminante dell'offensiva fascista, che
si chiamano, diciamo, i fatti di Renzino, questi
fatti di Renzino, che le, quindi è una foto veramente rara, ma ci sono delle foto, per esempio, ora le vado ricercando, vediamo se le trovo, eccola qui, questa, ecco, questa qui è una foto che in quella di destra è una foto, anche quella di sinistra è una foto, diciamo, secondo me molto significativa.
Ecco, ce la racconti per chi è in radio, ce la spieghi.
Sì, sì, la sto spiegando. La foto di sinistra è una foto della vecchia Sacfem, il vecchio fabbricone, quello
sì,
che i più vecchi si ricorderanno, stava, diciamo, in quel quadrilatero fra via Giotto, via Signorelli e via Mecenate,
lì
nel
dentro,
quale
sì,
ora c'è il Parco Giotto, ci Parco sono... Pertini e, sì, il, sì, sì, e tutto, il, e tutto quei complessi residenziali e direzionali. Durante la Grande Guerra la Sacfem fu convertita in stabilimento ausiliario dello sforzo bellico e ci venivano costruiti armamenti, in questo caso qui aerei da combattimento.
Mi sembra c'è anche una foto che c'è le munizioni proprio.
Sì, sì, nella foto prima la vediamo, ci sono qui proprio, ci sono le munizioni, la costruzione, la produzione di munizioni. Ma questa foto qui, per esempio, per tornare questa foto che sta sulla destra,
sì,
questa qui lo riconosci te? Pongo la domanda a te. Eppure sicuramente è il luogo che anche te hai frequentato.
Senti, io lo riconosco perché ho letto quella parte lì e lo dico, insomma.
Questo è il Politeama. Il Politeama ancora con di legno, come io credo che nessun aretino vivente l'abbia mai conosciuto, insomma, ecco, quindi ci sono delle curiosità,
insomma,
che
ci sono delle cose molto, allora, a livello fotografico veramente una cosa incredibile, che sia il Fotoclub Chimera che te l'abbia
sì
dato,
sono le foto dell'archivio storico fotografico aretino, anzi se mi dai 30 secondi il tempo non è
sì,
troppo
vogliamo...
tiranno,
no assolutamente,
siccome questa qui è un'istituzione preziosissima, che è guidata da Glauco Ciacci, l'ex comandante,
l'ex
della,
comandante
polizia,
della PM, sì,
della polizia municipale, che purtroppo è solo quasi a fare questo lavoro e ha pochissimi fondi per farlo, e ci sono, loro hanno, è un archivio che comprende almeno 3.000 foto di Arezzo e della provincia, diciamo 3.000 immagini del passato, e ce n'hanno altre 4.000 che le stanno lavorando in questo momento, che sono l'archivio Caburri. Quindi loro hanno bisogno di risorse economiche anche da parte pubblica, perché la parte pubblica non è che se ne sta interessando molto, e avrebbero bisogno anche di volontari che lavorano su queste cose,
ecco. Quindi noi lanciamo un appello anche per il foto, per il gruppo delle Chimera, vero?
Sì, si chiama, il fotoclub è Chimera, ma l'archivio si chiama Archivio Storico Fotografico Aretino.
Ebbene, allora lanciamo un appello, perché chi voglia veramente una cosa, tra l'altro è una cosa bellissima, perché ti preserva, ti racconta la storia, no?
Certo.
Ecco. E quindi un appello per chi volesse dare una mano, e sì, anche fisica, ma anche economica. Allora andiamo però sul tema del libro. Tu, qui c'è scritto come nasce il fascismo. Da dove sei partito per fare la disquisizione, per arrivare alla risposta di questa domanda?
Ma guarda, io, siccome io sono convinto, come tutti, diciamo, gli studiosi sono convinti ormai, questo credo che sia un dato assodato, voglio dire, il fascismo nasce da l'evento epocale che è la Grande Guerra, e poi dagli sconvolgimenti dell'immediato dopoguerra, che è un periodo di sconvolgimenti immani, la rivoluzione russa, la rivoluzione in Germania, la controrivoluzione in Germania, ora dovremmo perdere una giornata intera, ma ancora prima, cioè il fascismo è un fenomeno che affonda le radici in quella che è la storia anche più lontana di Arezzo, anche la storia risorgimentale, post-risorgimentale, e quindi per appunto io parto con un capitolo che ricostruisce la storia di Arezzo dal risorgimento fino alla Grande Guerra. Poi mi occupo della Grande Guerra e poi entriamo propriamente in quello che è il tema di questo dopoguerra tempestoso nel quale emerge il movimento fascista.
Ecco, una cosa che mi è sembrato di capire molto, che tutto questo si basa anche molto su quella che era la nostra economia contadina di allora. Tu parli di come era divisa, quali erano le parti seminari, chi c'erano, come era suddivisa un po' anche la società in quel
tempo. Ovviamente la società aretina dell'epoca era una società che è completamente diversa da quella di oggi, era una società che è resistita fino agli anni 50, era una società basata fondamentalmente sull'economia mezzadrile. Ora non mi ricordo i dati esatti, li direi, però diciamo sicuramente il 60% almeno della popolazione viveva di agricoltura, viveva di agricoltura mezzadrile, quindi diciamo la mezzadria era l'asse portante della società aretina dell'epoca.
Ecco, se la società ha avuto il suo ruolo, anche un altro ruolo probabilmente l'hanno avuto, sì, come hai detto tu, la guerra, ma anche questo fronte, da quello che ho capito, contro la sinistra. Esisteva già una sinistra lì, un socialista?
Esisteva una sinistra, era la socialista. Era fortissima.
Tu metti una foto che le bandiere sono, per la prima volta, dici, non c'erano bandiere di un tipo, ma se ne vedeva già un altro, no? A un certo punto nel libro.
Qui a Arezzo c'era una sinistra fortissima e, caso quasi unico in Italia, al momento della scissione socialista del gennaio 1921, la scissione di Livorno, sono i comunisti che prendono il controllo della federazione, perché avevano la maggioranza degli iscritti, quindi diciamo questo è un caso abbastanza particolare. E per due anni si assiste appunto a un'offensiva, diciamo, da parte delle forze di sinistra e socialiste, che avevano, per parola d'ordine, fare come in Russia, cioè fare la rivoluzione.
Fare come in Russia.
Fare come in Russia. Fare come in Russia. Fare come in Russia significa fare la rivoluzione come era stata fatta la rivoluzione bolscevica dell'ottobre del 1917. Ovviamente tutto questo era... Potremmo e dovremmo entrare nei particolari, ma non so quanto tempo ci rimane.
No, il tempo ce l'hai, ma è per capire come nasce, capito? Anche perché poi,
Nasce, per usare un termine che fu adoperato allora da un giovane politico anarchico che si chiamava Luigi Fabbri, e poi da Filippo Turati, che era il capo dei socialisti riformisti, che si opponevano appunto a questa... diciamo infatuazione rivoluzionaria che prende il Partito Socialista dal 1919 in avanti. È una controrivoluzione postuma e preventiva, cioè nel senso che nel momento in cui il fascismo si sviluppa non c'era, se mai c'era stato in Italia il rischio di una rivoluzione comunista, quel rischio era svanito da un pezzo. Quindi è, in questo senso, è una controrivoluzione postuma. È preventiva perché è una controrivoluzione che si sviluppa anche contro quelle che erano state le conquiste che ottenute dal movimento operaio contadino anche ad Arezzo in quello che di solito viene chiamato biennio rosso, che sono gli anni 1919-1920.
Tu scrivi a un certo punto che il fascismo usò come lotta politica la violenza.
Sì, fu il primo a usare... questa è una distinzione fondamentale, perché il fascismo, va bene, è il primo movimento politico in Italia, ma non soltanto in Italia, in Europa, che utilizza la violenza come strumento ordinario di lotta politica. Mi spiego, voglio dire. Poi, Le scazzottate alla fine dei comizi, le baruffe, quelle sono un fenomeno antico e ci sono sempre state. Però l'utilizzo ordinario della violenza, cioè le spedizioni punitive sistematiche nei confronti degli avversari politici, sono un metodo di lotta politica che viene adottato per la prima volta dal fascismo. Ad Arezzo, ma non soltanto ad Arezzo, voglio dire, lo squadrismo è uno degli elementi costitutivi del fascismo a livello nazionale.
Senti, però, che a livello anche di classe delle persone, per esempio la classe borghese appoggiò il fascismo in questa sua nascita. Dovrebbe essere, la Repubblica Sociale, doveva venire però da una base, no?
Ma infatti il fascismo è quello che oggi noi definiremmo un movimento populista. Va bene, oggi parleremmo di populismo, va bene? Quindi quindi ha una forte componente diciamo sociale e anche di ceto medio, cioè le vecchie interpretazioni secondo le quali il fascismo sarebbe stata una reazione dettata dal padronato agricolo-industriale, che era l'interpretazione marxista del fascismo, ormai non reggono più, voglio dire, insomma, quindi diciamo bisogna riconoscere, e il fascismo del 1919 è un fascismo, quello della fondazione dei fasci in piazza San Sepolcro a Milano, è un fascismo che è un fascismo fortemente orientato in senso sociale, tanto che poi saranno temi che per l'appunto verranno recuperati nel 43 al 45 nel corso della Repubblica Sociale. Però il fascismo è soprattutto un'espressione dei ceti medi, non parlerei nemmeno tanto di borghesia, perché se parliamo di borghesia, cioè di alta borghesia, quindi di professionisti ad alto livello, di proprietari terrieri, cioè, sì, si accodano e poi si arriverà a quel compromesso di cui fra diciamo le classi alte e il fascismo, che poi porterà alla nascita di quello che De Felice chiama il fascismo regime, distinguendolo dal fascismo movimento delle origini, e che per l'appunto si conclude con un compromesso in chiave conservatrice.
Ecco, Arezzo, come ha vissuto rispetto alle altre città italiane il fascismo? Cioè, perché comunque era radicata una storia diversa anche da quella che riguarda le grandi città. Ecco, tu racconti proprio ad Arezzo, focalizzi noi. Ci sono state differenze nel vivere il momento del fascismo dalle altre città?
Guarda, il fascismo, diciamo, quella che propriamente io chiamo, riprendendo dal titolo, la marea nera, va bene, che è un'offensiva squadristica nemmeno autoctona, nemmeno del tutto autoctona, perché nel senso che i due primi fasci aretini, quello di Montevarchi e quello di Arezzo, nascono nel novembre 1920 e nel marzo del 1921, e non avevano ancora la forza di sviluppare un'offensiva squadristica come quella che investe la provincia d'Arezzo invece a partire dal marzo, quindi sono fascisti fiorentini, senesi, che arrivano un po' da tutta Italia. Però è un periodo particolarmente violento. Basterà, ti do un dato, voglio dire, perché tu e i nostri ascoltatori possano capire, nel periodo da febbraio a giugno del 1921 in Toscana ci sono 75 morti per episodi di violenza politica riconducibili a questa guerra civile strisciante. 23 sono ad Arezzo, un terzo con un decimo della popolazione. Quindi questo basta a dire quale sia stata la violenza del momento.
La proporzionalità è sicuramente impattante. Senti, nella immagine del libro, nell'immagine di copertina, erano dei giovani balilla quelli?
Sì, quelli sono dei giovani. L'immagine è di molto successiva. Ecco, un'altra delle novità che non avevo accennato prima, è che per l'appunto questo apparato iconografico mi consente, mentre il vecchio studio si fermava alle origini, alla fine del periodo delle origini 23-24, diciamo, l'utilizzo di questa foto mi consente, sia pure per accenni, di addentrarmi anche nel periodo del regime, voglio dire. Quindi degli anni 30 fino alla. Questa è una foto degli anni 30, è probabilmente il momento di massimo consenso del regime, voglio dire, insomma, quando la gioventù era totalmente irregimentata nelle organizzazioni del partito, una delle quali era appunto quella dei balilla.
Ora ti faccio una domanda che non vuole essere assolutamente di natura politica, ma visto che tu sei uno studioso di storia, hai raccontato e racconti quali sono le origini del fascismo, quali sono state le origini del fascismo, almeno nella nostra città, tu dovessi fare una sorta di parallelismo, cosa rivedi oggi di queste cose qua?
No, guarda, quel fascismo lì è morto e non torna. Per fortuna, voglio dire, noi oggi non abbiamo, cioè, l'elemento caratterizzante di quel periodo dell'origine è la violenza politica, sono i morti, i feriti, ogni giorno c'era un bollettino di guerra. Per fortuna noi in questo momento né ad Arezzo né altrove viviamo fenomeni di questo tipo. Certo, io vedo delle radici, voglio dire, fra la politica, e queste radici le individuo, lo dico nelle introduzioni, essenzialmente nel consenso di cui indubbiamente godette il regime, soprattutto negli anni 30, un consenso che poi in qualche maniera si è, diciamo, come un fiume carsico ha attraversato anche il periodo dell'Italia repubblicana, e che forse oggi è una radice, senza volere fare nessun parallelismo e senza volere dare del fascista a nessuno, è una delle radici che alimentano, voglio dire, il momento politico attuale.
Quindi, per essere ovviamente equilibrati, se da una parte si usa molto il termine fascista oggi nella lotta politica, insomma, quello negli scontri politici, tu senti questo termine?
Sì, ma è un uso assolutamente improprio. Ecco, perché
bisognerebbe forse leggere il tuo libro per andare,
ma bisogna leggere tanti libri,
bisogna essere sicuramente uno studioso di storia e oltre che giornalista ovviamente, ma soprattutto avere tanti elementi per poter poi arrivare a dire se posso dire oggi fascismo o meno, insomma, no? Come tu ci hai spiegato. Senti, allora, le edizioni sono Ask Edizioni, questo è già in libreria, vero?
Sì, è già in libreria.
Questa seconda parte, allora, ho capito che questa è la seconda edizione.
Sì, questa è la seconda edizione, ma questo libro ha una storia lunghissima, poi diciamo ne ho scritti altri sempre sullo stesso periodo, per esempio nel 2011 ho pubblicato un libro un pochino di dimensioni un pochino minori rispetto a questo, dedicato interamente ai fatti di Renzino e pubblicato dal Mulino, che si intitolava La Domenica di Sangue, che analizza appunto i fatti di Renzino per quello che successe, per come furono letti dalla stampa dell'epoca, e fu un fatto assolutamente clamoroso, e poi per quella che fu la risposta dello Stato, e anche per il mito in cui le tre vittime fasciste dei fatti di Renzino sono diventate per tutto il periodo del ventennio.
Mi pare che tu vai a parare anche sulla 77esima brigata, cos'era quella lì? Dove è la Piazza del Popolo? C'era, perché tu parli a un certo punto, c'è una foto che dice le armi possono essere, si pensa che siano partite anche da qui per andare alle fatti.
No, certo,
cos'era quello?
Questo è un dato accertato. Io ho lavorato a suo tempo all'Archivio Centrale dello Stato, dove diciamo in quelle che si chiamano le carte di polizia, che sono i rapporti dei prefetti, dei questori, eccetera. Sì, quello è in dubbio, cioè è l'indagine che viene fatta dall'ispettore della Direzione Generale Pubblica Sicurezza, che viene inviata ad Arezzo subito dopo i fatti di Renzino, che si chiamava Paolella, e che accerta, cioè i fucili, intanto il comandante della spedizione fascista su Fogliano, che poi si conclude con l'imboscata rossa a Renzino, era un capitano del 70esimo Fanteria, che era il reggimento di stanza nella vecchia caserma Corsi, che ora non esiste più, che era in Piazza del Popolo, era la facciata posteriore dell'attuale caserma, anche quella dismessa della
Catena. Dove c'è il parcheggio ora lì?
Dove c'è il parcheggio, per intenderci, cioè quella palazzina comando, che è stata appena demolita, era l'ultimo pezzo della vecchia caserma Corsi. Lì c'era il distretto, il presidio e il comando del 70esimo reggimento. E il comandante, per appunto, di quella spedizione era un capitano, si chiamava Giuseppe Fegino. E le armi di quella spedizione le hanno prese dai depositi dell'esercito, perché i militari, sia negli alti gradi che nella bassa forza, erano fortemente complici, e le hanno prese dal deposito di Arezzo, dai depositi di Firenze e dai depositi di Perugia.
Va bene, allora è un grande libro ricco di storia, se lo puoi far vedere di nuovo, Salvatore, questo La Marea Nera, origine e avvento del fascismo ad Arezzo Provincia, troverete sicuramente tante anche risposte, devo dire. Io l'ho iniziato a leggere normalmente, c'è stato poco tempo, tu sai, però trovo veramente degli spunti di riflessione, Salvatore, perché tu penso che voglia fare anche sì un percorso storico, vuoi raccontare le cose, però serve anche come spunto di riflessione, perché i fatti non si dimenticano, soprattutto del perché delle radici.
Ma guarda, una volta si diceva Historia Magistra Vitae, che...
Ah, Historia Magistra Vitae, il latino però, non lo conosco,
però,
ma penso...
No, no, va bene, ma cioè, la storia maestra di... Però, maestra di vita. Al di là che, del fatto che sia maestro, io credo che non sia maestro di niente, perché ripetiamo sempre gli stessi errori. Però capire, studiare il passato serve soprattutto per capire il nostro presente.
E con queste parole ti ringrazio, Salvatore, è stato veramente un piacere averti qui. Io non so se ritorni tra un po' di tempo,
volentieri, se mi reinvi.
Ma certo sì. La Marea Nera, allora, edizioni Asca, ve lo ricordo, già in libreria. L'autore è Salvatore Mannino, vi porterà in questo viaggio in un tema veramente particolare, ma per capirne le radici, per capire anche tante cose che forse sono rimaste lì sepolte e che Salvatore è riuscito a riportare a tutti noi. Grazie Salvatore, appuntamento allora la prossima volta.
Grazie,
ciao,
a
grazie,
voi.
Ciao.